Station, we believe in playing content with artistic and cultural merit, and sometimes that category includes material which can be construed as offensive. For those who have children nearby or are sensitive to provocative material, the following broadcast may have strong language, themes, or be otherwise objectionable. Please consider tuning out and revisiting CITR after this program.
Hi, my name is Bruce Allen. I'm in the entertainment business for over 30 years. I'm an artist manager. Throughout my history, I've managed acts like Backman Turner Overdrive and Loverboy. I've still managed Brian Adams, Anne Marie, Martina McBride, and Michael Bublé.
This is bullshit. Nobody cares. These guys are from England, and who gives a shit?
It's sexy to be with an independent. You can walk around and say you're independent. I use independent as another word. Say, oh, I'm an indie band. Okay, well, you're a failure. Now, okay, you know, indie and failure kind of go together for me. Unless, you know, they take it further. There's too many people who sit there and are just enamored by these acts who go out there and sell 20,000 records. They're great. No, they're not great. You know, they're just, you think it's cool. So I just say, focus on the songs, boys. Whether you're a rock band, a country band, the AC band, focus on the songs. Great songs will win out every time.
Welcome to my castle. Welcome to my castle.
Listening to CITR FM 102, Cable 102, Vancouver, British Columbia, Canada. And it's time right now for the Nardwuar de Human Serviette Radio Show.
Oh, all right. And where were we? All right. I've got one you'll like. Why did Al-Qaeda, under the direction of Mr. Osama bin Laden, burn in a public town square in Kabul, Afghanistan, over 10,000 copies of Pink Floyd's Dark Side of the Moon album? Well, because it's a terrible album.
Tell She comes to me softly with crackers and beer, winking, blinking, and blowing my ear, running away with my mind. It's great to be in love. I'm not really thinking of leaving the straight life behind. I'm just playing a game in my mind. Once in a while in my mind I go bum, going nowhere with no worrying time, running along, chasing after a train, humming a song in my sun and my rain, leaving the straight life behind. I used to see me on a tropical island, riding, surfing, drinking coconut wine, having me fun. Chasing the sun through an innocent land, leaving the straight life behind. Suddenly all my silly thoughts disappear. She comes to me softly with crackers and beer, winking and blinking and blowing my ear, running away.
waiting for the summer rain. This danger on the edge of town, ride the king's highway, babe. With sins inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake. The snake is long. Yeah.
Welcome to tape two of Let Go with Alan Partridge. A sequence of easy exercises to relieve stress enhanced by the tropical music of the Pan Pipes. First, find a quiet place to recline, a bed or a big chair. I want you to imagine you're lying on the beach, divested of all the trappings of the 20th century.
And you're listening to CITR FM 102, Cable 102, Vancouver, British Columbia, Canada.
Donald, Filippi, Kojiki.
On skrzypiał tak właśnie, umiał, umarł w końcu.
It is time now to collect your imagination, create a picture of the light.
CITR.
And today I'm going to share with you some imagination games. What do you think your imagination is? Do you know where it comes from? Could you draw me a picture of it? Part of our imagination is creating pictures in our mind, which is what we're going to do today. Listen very carefully to the tape so you will know what to do.
Wzmocnienie pozytywnych emocji. Zamknij oczy i całkowicie rozluźnij ciało.
Messaggio pasquale di Nono Solimano. Ogni volta, quando da piccolo mentivo e mia madre si accorgeva, la sentivo dire: non mentire come il Nono Solimano. E siccome era lei a dirmi che non si dice mai alle persone anziane che mentono, io le rispondevo: il nonno è più vecchio di te. Io adoravo il nonno, soprattutto quando mi parlava degli eventi che ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Che non lo sarebbe se non parlasse della guerra. Nei Balcani, negli ultimi 150 anni, non c'è stata una generazione di nonni che non ha visto almeno una guerra. Quando i tedeschi, nel 1941, attaccarono la Jugoslavia, il nonno prestava il servizio militare in una cittadina vicino alla frontiera con l'Ungheria. L'esercito del Regno Jugoslavo si disfò in soli 12 giorni. E nonno quindi dovette tornare a casa praticamente a piedi. Infatti, la sua epopea riguarda questo ritorno dalla frontiera ungherese a Tetovo, una città macedone non lontana dalla Grecia. Non mi soffermo a parlare dell'intera storia del suo ritorno a casa. Mi accontento qui a dirvi che mio nonno, una volta tornato a Tetovo, trovò lavoro come operaio tuttofare in un carcere militare italiano. Questa cosa gli costò cara, perché quando si instaurò la Jugoslavia comunista, il nonno fu stigmatizzato come traditore. Non fu processato perché ebbe le prove di aver salvato un comunista macedone. Il nonno però, nella Jugoslavia comunista, non riuscì mai a trovare un lavoro in regola. È sopravvissuto grazie ai concittadini albanesi, che gli facevano fare il guardiano dei campi e gli pagavano in natura. Un giorno un chilo di fagioli, un altro 10 pannocchie di mais e così via. Il nonno però mangiava anche la carne. Con dispiacere e l'amaro in gola ogni tanto mi viene in mente il nonno mentre racconta come andava a caccia di piccioni con mio padre ancora piccolo. Io andavo quasi tutti gli anni d'estate in Macedonia a visitare il nonno e lui mi parlava mentre camminavamo nei campi come due peripatetici. Parlava dei pasti abbondanti che faceva da giovane. Una volta mi disse: ho sbranato un'intera coscia di montone in una festa matrimoniale gitana. Strada facendo incontravamo le persone di varie etnie e nonno rivolgeva la parola a tutti, in albanese, in turco, in serbo e in macedone. Il nonno era analfabeta, ma parlava tutte le lingue della zona. Parlare queste quattro lingue era un dovere cosmopolita dei cittadini di Tetovo. Con l'arrivare della sera, quando tornavamo a casa sua ed il suo giardino si riempiva di lucciole, mi consigliava: se ti capita di dormire all'aperto, devi dire una qualsiasi sura del Corano. Allah, intorno a te, farà dei muri invisibili, così che nessuno potrà raggiungerti, né animali né cattive persone. Poi, mentre bevevamo il tè, dopo la cena modesta, attaccava coi racconti sulla guerra. Col passare degli anni mi accorsi però che tutto quello di cui parlava non era vissuto proprio da lui in persona. Il nonno metteva nei suoi racconti le scenette viste nei film della guerra. E non solo dai film comunisti sulla guerra antifascista jugoslava, ma anche dai film americani. Così, nello stesso tempo, poteva essere un partigiano che in un agguato fa 100 prigionieri tedeschi, oppure un combattente asiatico che mette in fuga dalle foreste vietnamite un migliaio degli americani. Proprio in questa attitudine di nonno, io rintraccio la vena psicotica presente nella mia psiche, che prepotentemente esplose quando compii 40 anni. L'ho ereditata geneticamente da nonno, oppure la condividiamo per le nostre due simili esperienze guerresche? La risposta a questa domanda non importa qui. Volevo solo avvertirvi che la storia che segue potrebbe essere il frutto della crisi psicotica che ebbi da quarantenne. Eppure la mia ratio dice: è pura verità. Giudicate voi, a me piace raccontare e in questo sono identico al nonno. Correva l'anno 1992. Era la prima settimana di aprile. Mi trovavo con una trentina di comiltoni dell'esercito croato in un paese, in una montagna, non lontana dalla mia città Mostar. Era un tipico paese dei pastori, con case piccole fatte di pietra e pitturate in bianco. Da esse usciva fastidioso odore di lana non trattata e di carne di montone in salamoia. Il paese non aveva né elettricità né rubinetti con l'acqua potabile. C'era un pozzo con poca acqua sporca che bevevamo solo dopo averla bollita.
CITR.
Al nostro arrivo il paese era deserto, in preda al panico dei soldati serbi che progredivano verso Mostar. I pastori bosniaci insieme al loro bestiame scapparono verso nord. L'unico abitante rimasto fu un agnellino dimenticato che ci fece la festa saltellando da soldato a soldato in cerca di carezze. Non mancarono quelli che nell'agnellino riconobbero il nostro angelo custode. Un buon devoto di nome Mirko prese il rosario e ci disse: dobbiamo pronunciare la preghiera all'angelo custode. Una decina di ragazzi, seguiti dall'agnellino presunto angelo custode, si mise intorno a lui. Erano tutti ansiosi di sentirlo pregare. Anche l'agnellino mantenne la calma e li guardò solenne, quasi consapevole della serietà di quello che stavano facendo. Mirko concluse la preghiera con le parole seguenti: ti prego, angelo santo, di concedermi tutta la forza dell'amore divino. Domando che la tua mano mi difenda dal nemico. Ti chiedo la grazia dell'umiltà di Maria affinché sfugga a tutti i pericoli. Dio onnipotente ed eterno, concedimi l'aiuto delle tue schiere celesti affinché io sia salvaguardato dai minacciosi assalti del nemico. Amen. Un mio amico ateo, come me, mi disse sottovoce: non so se riusciranno ad esorcizzare la paura con le loro preghiere stupidi. D'altronde, anch'io mi cago addosso. Sono quasi tentato di recitare l'unica sura del Corano che conosco, gli risposi. Ma non dire cazzate, questa è la tua sura, ragazzaccio, rise e tirò fuori dalla borsa una bottiglia di grappa di prugne. fece un sorso abbondante e poi mi disse: «Sai, in una guerra fratricida come questa nostra, non riesco a capire che cazzo sono, liberatore o conquistatore?» Questo è il nostro problema. Magari pensiamo troppo. È meglio invocare l'aiuto delle schiere celesti, gli risposi amareggiato. Con questo spirito abbiamo poche probabilità di sopravvivere a questa sciagura, concluse lui. Un altro gruppetto dei soldati affrontava la paura raccontando le barzellette. Sentivo la voce effeminata di uno di loro. «Conoscete questa? Torna Mustafa a casa e dice a sua moglie Fatima: è morto un signore. Si parla, pensa, che aveva il cazzo lungo 25 centimetri. È possibile?» E Fatima, tutta dispiaciuta, risponde: «Poverino, è morto Hussein». E ridevano come posseduti urlando: «Che cornuto è lei! Lei è una puttana bruta stronza!» Ad un certo punto sentimo la voce dell'ufficiale: «Tutti subito qui! Dai ragazzi, muoviamoci!» Il nostro ufficiale si chiamava Zhelimir. Questo è un bellissimo nome slavo composto da due parole: Zheli, che vuol dire desidera, e Mir, che vuol dire pace. Un Zhelimir vuole spiegarci come si fa la guerra, disse mio amico ateo con sorriso acidolo. «Vi siete accorti?» attaccò Zhelimir, «che appena fuori dal paese c'è una strada asfaltata. Il nostro compito è sorvegliarla giorno e notte, perché abbiamo l'informazione che un carro armato serbo si sta muovendo in direzione del paese. Come facciamo a fermare un carro armato? Abbiamo solo i fucili», obiettò un soldato. «Verrà un ragazzo entro sera con il bazooka», rispose Zhelimir. E fu così. Poco dopo portarono in una jeep militare un ragazzo giovanissimo con il bazooka. Dopo di lui venne anche Giuseppe, un vecchietto sdentato, a portare due granate per il bazooka. «Avete un goccio di grappa?» ci chiese. «Certo, quella non manca mai», gli rispose un soldato. Fra un paio d'ore tornò con altre due granate. «Basteranno per distruggere quel cazzo di carro armato», disse Giuseppe, e se ne andò in fretta. Prima che venne la notte, Zhelimir ci fece prendere le posizioni intorno alla strada, dicendoci di non fare troppo baccano. Quando venne la notte, ci fu un tale buio da non poter vedere il dito davanti gli occhi. Sentivo la voce effeminata di quel soldato che raccontava barzellette. «Cazzo, che buio! Conosci questa? Un prete andava in bici di notte senza luce. Allora lo fermò un poliziotto. Scusi padre, lo devo multare. Sa, guida senza luce». E il prete gli fa: «Non si preoccupi figliolo, non sono da solo. C'è Dio che mi illumina la strada». E il poliziotto: «Ah sì, due in bici, allora la multa è doppia». Dopo questa io mi feci un cannone lungo 20 centimetri e mi addormentai con la testa appoggiata sulla roccia. Nelle narici sentivo l'odore di muschio. Avevo la fame, ma la stessa idea di mettere qualcosa in bocca mi faceva venire la nausea. Mi svegliai in mezzo di una battaglia. Quando aprii gli occhi, vidi davanti a me un carro armato in fiamme. Poi vidi uscire dalla cupola due soldati serbi. Il primo cadde subito colpito da un proiettile. Il secondo corse lungo la strada. Vidi l'agnellino custode corrergli incontro. Il soldato serbo l'afferrò senza fermarsi, poi cambiò la direzione, scese dalla strada e si perse nel bosco.
CITR.
«Figlio di puttana! Ha portato via l'agnellino!» urlò Mirko. Non so perché, ma in mente mi balenò questo pensiero. Sarà la Pasqua anche per lui. Dopo questa battaglia eroica, io decisi di scappare dalla Bosnia. Prima in Olanda, poi in Italia. Ma ovunque andavo sentivo nelle narici l'odore di muschio e con questo una nausea terribile. Persi quasi 30 kg. Niente poteva aiutarmi, nei consigli degli amici, nei lunghi colloqui con una brava psicologa all'ospedale. Finché un giorno non ricevetti la lettera di mia zia dalla Macedonia. Erman, è morto il nonno Solimano. Negli ultimi tempi ha perso la coscienza. Sapeva che in Bosnia c'è in corso una guerra e pensava fosse la continuazione di quella seconda mondiale. Infatti, continuava a dire di consigliarti di non collaborare con degli italiani, se no finisci come lui in miseria. Povero, ti voleva tanto bene. Ma questa lettera triste non peggiorò la mia situazione. Anzi, mi fece venire in mente un episodio che riguarda il nonno e che mi aiutò a riprendere a mangiare. Quando rimaniamo senza una persona cara, di solito ricordiamo le cose ridicole che hanno fatto o hanno detto. Sarà una reazione protettiva contro il trauma del vuoto che ci assale in loro assenza. E l'episodio andò così. Stavamo guardando un film d'amore americano a casa della zia in Macedonia. Nella ex Jugoslavia i film stranieri erano con i sottotitoli. Il nonno non sapeva leggere ed ogni tanto ci chiedeva cosa hanno detto. Ad un certo punto inquadravano Crystal, così si chiamò la protagonista del film, piangere da sola davanti a un tavolo pieno zeppo di buon cibo. Crystal piangeva per un tradimento subito dal marito. Siccome la scena fu piuttosto lunga, il nonno perse la pazienza e si rivolse a Crystal. «Mangia, ma che cazzo piangi?» L'intera famiglia si mise a ridere, mentre il nonno rimase serio con lo sguardo di uno che nella vita ha provato cosa vuol dire essere affamati. E quindi carpe diem, Herman, che cazzo piangi? Mi dissi provando un amore infinito per il nonno Soliman. Da quel momento decisi di farmi guidare dalla sua saggezza semplice e bonaria. E per finire vi dico che quel giorno si festeggiò la Pasqua del 1994.
Listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam speaking Musqueam people.
You're listening to CITR, FM 102, Cable 102, Vancouver, British Columbia, Canada.
He took himself seriously. Motel rooms had lost their punch for him. He opened all his bags. There were two, and inside those two, there were two more. It's not an easy situation. But there was something like abandon in the air. There was something like the feeling of the idea of silk scarves in the air. There was a kind of madness to it, the kind we read about in magazines. One of the bags contained a bottle of liquor. A sure sign of thoughtfulness about who one might have been. He poured himself a small drink in a fluted plastic glass sans ice. He thought to himself, if I were from the big town, I would be calm and debonair. The big town doesn't send its riffraff out. He sat on the bed, both feet on the floor. He studied the ashtray and tried to rule out preference, preferring over not preferring. But he preferred gravity over what other state, preferring in that case earth, the earth, as they say, preferring some state over non-state. Now he grips himself with determination, even knowing that it causes sadness. He is determined to be what? He is determined to be serious. He had determined once to be serious. Later he knew that he had made a mistake, but too late he had arrived and there were rooms and all rooms were not the same, some better than others he thought, a better view, a better layout, better shower, softer bed, not so far from noise, more like home, etc., etc., very abstract. He lifted the telephone from its cradle. His determination got stronger, if no clearer, even as he fainted in its force. Were it not for our momentum, the inertia of our actions, the constant inspiration of our habits, we could not continue. The will is almost nothing, he thought to himself. At the sound of the first ring, he hung up. He pushed down the button and listened to the silence of the object in his hand, and then he hung up. Very dramatic. The phone rang immediately. One, two, three, four, five, six, seven. He brings this cloud of conditions with him. He is at the center of a ball of hot stuff that we haven't put our minds to yet. And sitting on the bed in the motel room is no different. Somewhere in another room in range, somebody got it and phoned him. It happens all the time. Really. A kind of restlessness in that range. He sat and thought about obedience. He had resolved that of the two kinds, the kind that takes every message of order, rule, law, as error, that everybody who passes along these messages, that loathes the buildings, that contradicts the inner voice, that resists, in short, was his, and that the other kind, how could it be? He wasn't happy with the world. He worked with the forwardness and the backwardness. He worked with what things are ahead of us and with what things are behind us. I guess the other kind would be to work with things that are alongside, the attachments. Obedience was impossible for him. At the same time, he was cooperative and indeed solicitous. No one in the world would have mistaken him for a real person. Obedience, etc. The other kind works with the things that are alongside us, the attachments. At the same time, he was cooperative. The numbers on the telephone, the parts of the book, the notes of the scale, they are the same, are they not? They come from the sameness of the idea of the outsideness, not the alongside the outsideness, the differentness. it was a problem, being cooperative and at the same time refusing obedience and carrying the load of the idea of differentness. He wants. He handles himself in the morning. It's just like for every other man. The fantasy is the distance, the reluctance, the reticence, the otherness. The fantasy is the uncleanness. So getting up gets to be a problem for a sensitive person like him. The problem is to run that gauntlet again. Remove problem. Remove gauntlet. Remove run. Remove is to. Remove the. Remove that. Leave this. Make this whatever. He lights the motel room with a slightly blue body light. When he is alone, he forgets sometimes to walk. He just moves. Sometimes they touch, sometimes they don't, and everything in between. As sometimes he forgets to combine talk with thinking, and just thinks, or just talks. Especially, I think, it happens in those rooms, who knows why. The way it disconnects from what's just outside is predictable, is it not so? It never stops being a mystery. We have talked about it. When he says hello, you hear a long whining sound, which is his voice and the hello. It is as different from whatever, the way one might remember, as a sound a cat would make. He is not unusual in this, I think. He is absolutely uninhabitable. A thankless star. Remove star. Remove thankless. Remove A. Replace with. He has a special way of speaking, but it seems only to make him more like other men. This is one place, and here every kid is armed. So where you going? Hunting. Only sometimes we don't see the guns. Sometimes yes, sometimes no. The town and always references to down and up. Down from Des Moines, up from somewhere. Missed my chance, didn't even see it. Thought it was a threat to house and home. Why don't you come up to the big town? No thanks, looking back. Didn't get the up and down part. How could I have missed it? Get a grip on yourself, he said. Working against time was another thing, he said. Here I am working against time. The pencil fairly flew as he made out his simple requests for breakfast. Room service, courtesy of the company. This is a record. I am sitting on a bench next to myself. Inside of me, the words form. Come down out of the tree and fight like a man. Two G's and eggs. This is not a record. This is a story. I want to say something about myself. I am not sitting on a bench next to myself, whatever that means. I am a city of habits. I am completely knowable in every way. I recognize superstition in every form. The anger of the words wakes me in the dream of myself. I imagine there are two men on the bench. The exchange between them will not be seen. They will not put it forth to be seen. And if I make something of the situation to show a difference between the two men, the difference will distract the true onlooker. But the film fogs, you know. 1G involves. And add a dish of prunes if they are in season. The men are in the park in the small Midwestern town. That is, the bench is in the park. We know from what is past that the men are on the bench. They are old by doctor's standards. The park graces the courthouse of the county. The courthouse has about it the simple air of failure. An abandoned outpost. The park has sidewalks, fences, trees, grass, and a statue of a man and a horse at war. Or ready for war. They are alone with their intentions. The sculptor has made the horse look stupid. The man's jaw is firm. The time is late morning and early summer. The sun shines. In this scene, there are two shots. The park and all its details, frozen, broken on the right edge, sometimes up to two-thirds across the frame, by the body of a person, very close, blurred, moving almost rhythmically. We have just begun, and already we are stuck, working against time, as they say. The camera is obsessed with what it sees. The park. The ragged edge. Nothing moves. Except the edge. The edge moves.
CITR.
It's as if there is no other place. His mind races. 1G in fogs. 2 G's in eggs. When the two men spoke, they spoke about permanence and impermanence. They noted that there were certain things which were impermanent, and other things to which the term impermanence did not apply. Thus they came to make a great division between that which is impermanent and that which is permanent. Everything in this transitory category turned out to be the particulars of our existence, and these were divided into physical, mental, and others which were neither physical nor mental. Among those particulars which were neither physical nor mental, they listed attainment, aging, and coincidence. On the permanent side of this great division of reality was a notion they referred to as space. And by that term, they meant neither conceptual space nor space as given by our senses. They meant connections. They decided that such space is irreducible and not transitory, and that it exists as long as one is alive. They wondered, naturally, what becomes of it. This impasse is no help at all. Consider his situation. For instance, he is expected to be positive and helpful about breakfast. In the order of things, it is more important that she know about the prunes than that the shot should change? And what about the problems we have seen in him? He is still sitting on the bed, both feet on the floor. The small drink in the fluted plastic glass sans ice is hardly touched. The phone has just stopped ringing. In his mind, the two men are frozen on the bench. The horse looks stupid. The warrior's jaw is firm. Incredibly slowly, our view begins to slide. His idea is that death always takes one by surprise. Always. There is no way to prepare. He imagines absolute awareness on the other side. He wonders, as we all do, how it comes to you that you are dead. We were distracted by the fluid right edge. There is an absoluteness to surprise, he thinks. He applies this simple thought to the problem of how to move the shot. Incredibly slowly, our view begins to slide. It begins as a problem. We are enchanted by the park and all its details, frozen, broken on the right edge by the body of the person very close, blurred, moving rhythmically. How can it begin to change? How can the beginning go unnoticed? How can we pass from one state to another? Is it possible, if one already has a certain experience of life, to start directly on the path? Or is there danger involved in trying to do advanced practices without having the proper foundation? They came to believe that unless one has actually gone through the preliminary experiences, conclusions may be drawn on the basis of insufficient information, and that these conclusions may produce just the opposite effect of the one which is intended. In other words, one never knows. And so the view begins to slide anyway, as they say. Sliding eastward. Turning eastward. The particulars moving left to right across the frame. A parade of sorts. And it comes to rest, finally, on the road, the street that holds the park.
CITR.
We are still obsessed. We are not relieved. This view is no different. How could it be? Except that we have moved off the body of the person, very close and blurred, and every edge is raw. And there is some machine approaching, wider than it is high, as they say. A pack of motorcycles, a herd of elephants, a tribe of Bedouins, something from the east, barely moving in a cloud of haze and heat and dust, in utmost telephoto, cold and green and flat. The idea of the slit, the eye of the needle.
Eras una cotorra que decía un millón de palabras cada día.
You're listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded, Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
again. You're listening to CITR FM 102, Cable 102, Vancouver, British Columbia, Canada.